Questa sera una lezione per alcuni versi strana per diversi motivi. Il primo motivo è che è un testo che abbiamo percorso già tante volte e quindi sicuramente tra di voi ci sono già persone che hanno sentito questo testo e l'hanno già pensato, raccolto, meditato. Rimango della convinzione che il Vangelo non è mai, come dire, ripetitivo, no? Dunque che ascoltare lo stesso testo in tempi diversi della nostra vita non è mai un duplicato, però forse abbiamo con questo testo, almeno alcuni tra di noi, una familiarità maggiore che con altri. Secondo motivo per una differenza rispetto al solito è che questo testo è per me, soprattutto in questo periodo, in questi mesi, in particolare in questa quaresima, un testo di grande affezione, cioè è proprio un testo proiettivo del cuore, dunque dubito di riuscire a moderare i miei istinti eccessivamente passionali rispetto a questo testo. Però, insomma, nel percorso che andiamo facendo sulla logica degli incontri con Gesù e della fede, secondo me non era evitabile questo testo che l'inizio del capitolo 8 di Giovanni, o meglio l'ultimo versetto del capitolo 7 e poi l'inizio del capitolo 8, che è un incontro molto famoso e ben conosciuto, l'incontro tra Gesù e l'adultera. E mi piaceva anche che questo incontro fosse in questo momento del percorso, cioè nell'avanzata quaresima, ormai sulla soglia della settimana santa, perché mi sembra anche proprio l'aspetto su cui la liturgia ci invita a riflettere, che non è dal mio punto di vista, non solo il mio, semplicemente l'elaborazione del senso di colpa, cioè la quaresima non è un percorso penitenziale nel senso che tutti noi ci concediamo di fare un elenco delle nostre poche o tante manchevolezze e ci compiacciamo un po' in questo senso di colpa e poi ci godiamo anche però il senso di dire vabbè, da capo. La quaresima è un percorso penitenziale nel senso in cui questo testo poi lo orienta bene, no? O come la Chiesa insegna, è un percorso penitenziale perché è un esercizio annuale nella dura legge del perdono, che è una dura legge, non è come dire, la somma di un passaggio psichico di sensi di colpa più uno sconto generale, no? Va bene? Tutto cancellato, ricominciamo da capo. E ognuno di noi lo sa bene che nella vita il perdono è una dura legge, che non si conquista mai a buon prezzo, no? È sempre un caro prezzo. Non tanto perdonare, ma essere perdonati. È molto più duro essere perdonati che perdonare. Perdonare può essere faticoso, ma sempre un cotè eroico, in cui uno poi alla fine si sente buono. E questo pareggia altre fatiche. Essere perdonati non ci consente un cotè eroico. Però l'interesse penitenziale della Quaresima non è il senso di colpa, ma l'esperienza dell'essere perdonati, che è un'altra cosa. Allora, questo per dire un po' in quale orizzonte leggo questo testo. Come al solito leggo il testo e poi lo vediamo un po' versetto per versetto. E comincio con l'ultimo versetto del capitolo 7, che conclude il lungo discorso sul pane di vita, la moltiplicazione dei pani e poi il lungo discorso che Giovanni fa circa il pane e Gesù come pane, no? E si conclude così, e tornarono ciascuno a casa sua. E poi il capitolo 8 inizia. Gesù si avviò allora verso il monte degli ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo gli dicono: Maestro, Questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come queste. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi, allora Gesù le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Di nuovo Gesù parlò loro: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. In questo testo ci sono alcuni temi, alcune immagini, proprio alcune spazializzazioni, cioè alcuni modi di raccontare che dovremmo riuscire a immaginarci, no? È davvero un film, voi sapete che Giovanni scrive sempre, non scrive come un libro, scrive come un film, per usare il linguaggio nostro, no? Cioè non scrive dei concetti, no? Per noi che viviamo in una civiltà dell'immagine, il libro è un testo di contenuti, eh? E per noi l'immagine passa attraverso altri media che non sono il libro, la televisione, i film, eccetera, la fotografia e così via. Nell'antichità non c'era questa possibilità, eh? Il libro era il depositario del 90% della comunicazione, perché anche la pittura aveva un suo ruolo, ma era comunque costosa, difficile, difficilmente trasportabile, cioè era una situazione molto diversa rispetto all'inflazione di immagini che abbiamo noi oggi. Giovanni scrive per immagini, non ci insegna dei concetti, ci vuole fare vedere delle cose. Non a caso nella prima Giovanni, attribuita allo stesso autore, si dice quello che abbiamo veduto, udito, toccato, ve lo raccontiamo perché anche voi vediate, udiate, toccate, no? Cioè l'idea è proprio riproporre. Allora, da questo punto di vista i testi di Giovanni vanno visti oltre che letti, visti proprio nella rappresentazione. Quando noi vediamo un film ci sono delle cose, l'esempio che faccio sempre è: se c'è tutto buio sullo schermo, molto poca luce, una musica di un certo genere che tutti però sappiamo qual è, e si sente una porta che fa e scricchiola, tutti cominciamo a aspettarci che adesso succede una cosa, perché senza fare nessun ragionamento razionale sono per noi dei segnali assolutamente evidenti che si sta arrivando a un momento pericoloso, che arriva l'assassino, oppure che succede una cosa al protagonista, no? E non è che abbiamo bisogno che uno ce lo spieghi. Se abbiamo bisogno che uno ce lo spieghi, vuol dire che il film è fatto male, perché di per sé, oppure se ci sono gli uccellini che volano tipo Cenerentola di Walt Disney, i coniglietti e la musichetta tutta serena, un lui, una lei che si avvicinano, uno dice: mo se mettono insieme, cioè mo arrivano, no? Perché noi c'è una costruzione strutturale di spazi, di musica, di suoni che c'è. Allora, da questo punto di vista il testo di Giovanni è costruito così, è una costruzione strutturale, e ci sono una serie di segnali che si incrociano per darci un certo effetto. Allora, tutta questa premessa per dire: non è che io dico, adesso vi citerò alcuni di questi segnali, uno dice: cosa vuol dire quel segnale? La dice: Giovanni voleva dire che... No, non funziona così, ma è perché non è che lui con quella singola parola voleva dirci questo, ma sta costruendo un'immagine, una esperienza che di per sé dovrebbe essere per un lettore dell'epoca automatica. In particolare ci sono due temi. Uno è quello che è il motivo per cui si aggancia a questa pericope l'ultimo versetto del capitolo precedente, è il tema della casa. In Giovanni questo è un tema molto forte, ritorna più e più volte. Quando un capitolo prima Gesù dice ai suoi: volete andarvene anche voi? E Pietro risponde: Signore, da chi andremo? Ogni tanto nel Vangelo di Giovanni c'è qualcuno che se ne tornò a casa sua, fino al capitolo 20, le apparizioni del risorto, quando le donne, tra cui secondo la tradizione proprio Maria di Magdala, che sarebbe, dice la tradizione, questa adultera, vanno al sepolcro, vedono che Gesù non è più lì, chiamano Pietro e Giovanni, Pietro e Giovanni vanno, vedono, dice il testo, credono, e poi dice, e se ne tornarono a casa. E invece proprio quella che la tradizione dice essere l'adultera, Maria di Magdala, rimane sulla tomba. Allora, questo tema della casa per Giovanni è importantissimo, ed è proprio l'idea di torno da mia madre. Cioè, in un matrimonio, in una storia, in una convivenza, finché uno pensa per casa il proprio luogo di origine, o ha nel retropensiero la possibilità di dire torno da mia madre, non è davvero sposato. Cioè, nel senso che non ha portato talmente tutto se stesso oltre una certa soglia, per cui dove va? Che è la risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Cioè, ci siamo bruciati i ponti dietro, dove dobbiamo andare? Non è che voglio andarmene o non voglio andarmene, anche se me lo sia andare, dove vado? E io per esempio ho fatto l'esperienza che ci ho messo 8 anni di vita a Roma prima di dire per la prima volta casa, riferendomi a Roma. Per i primi 8 anni, quando dicevo vado a casa, intendevo Fossano. E poi c'è stato un punto in cui ero a Fossano e ho detto, vabbè, poi lunedì torno a casa. Ops, torno a casa, nel senso di Roma. Ah, no? Che è proprio il momento in cui uno, come dire, si è spostato. E non è detto che sia immediatamente a quando fisicamente si è spostato. Allora, di per sé, per Giovanni, il discepolo è uno che non ha più una casa dove tornare, che si è bruciato i ponti dietro, che si è giocato con Gesù e dove potrebbe mai andare. Ma Giovanni mette una seconda categoria tra quelli che non hanno più una casa a cui tornare, e sono i disgraziati, come questa qua, i poveracci. Quelli che sono troppo stranieri, troppo peccatori, troppo qualsiasi cosa per avere una casa in cui tornare, troppo poveri. A questa qua, beccata in flagrante adulterio, rischia la lapidazione, poi non l'hanno lapidata per il rotto della cuffia, ma dove va? E dunque la tradizione fa di lei la figura di Maria di Magdala, che si mette al seguito di Gesù e anzi, anche sulla tomba non ha più un posto dove andare, rimane lì a piangere. Questo tema è, dunque, questo andare e tornare a casa è per Giovanni un tema chiave, no? Allora, dopo il discorso sul pane di vita, tornarono a casa propria, poi gli portano questa donna, poi dopo Gesù dice la sua sentenza, cominciarono ad andarsene. Vedete la progressione, no? Molti si avvicinano a Gesù, ma molti altrettanto hanno la possibilità di tornare da qualche altra casa, perché non sono d'accordo, perché non condividono, perché dicono ma questo chi si crede di essere, no? E ritornano sui loro piedi. Pochi, i poveri innanzitutto, i discepoli, non hanno più alternative, e dunque la loro casa è giocata, no? E questo è un po' il primo filone. In questo la successione immediata è tornare a ciascuno a casa sua. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi. La casa di Gesù è il monte, che è l'immagine biblica del luogo di Dio. Tutti vanno a casa, Gesù va sul monte a pregare, ed è il Monte degli Ulivi, e Giovanni non lo scrive a caso, sarà il luogo dove Gesù pregherà prima della crocifissione. Quando sentiremo nella settimana santa la preghiera di Gesù sul Monte degli Ulivi, provate ad ascoltarla pensando in questa chiave di Giovanni, che quella è l'unica casa che Gesù ha più, che ha seguito talmente il suo amore per noi e il Padre, che si è bruciato talmente i ponti dietro, che il luogo che lui ha è il monte, e in particolare il Monte degli Ulivi. Riesco a rendere o no? Sì, spero. Dunque, gli altri tornano a casa, la folla, e Gesù va sul Monte degli Ulivi, che è la sua casa, no? E allora va bene, il monte, il luogo dove Dio parla, il luogo dove si incontra Dio, ok. E i suoi discepoli rifaranno la stessa cosa, cioè non avere più casa propria non vuol dire non avere una casa, no? Per la trasfigurazione Gesù porterà i suoi sul monte con lui, e Pietro dirà: è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende, facciamoci casa, no? I suoi discepoli sono messi, noi siamo messi nella stessa condizione: se lo incontriamo dobbiamo bruciarci i ponti dietro, non tenerci uscite di sicurezza e imparare ad abitare sul monte, che può essere il monte della trasfigurazione o quello degli ulivi, di volta in volta. Meglio la trasfigurazione, ma non è detto, cioè non è garantito che sia sempre il monte della trasfigurazione. Cioè, non avere più casa propria non vuol dire essere senza casa, ma vuol dire avere una casa comune, una casa in cui il padrone di casa è un altro, è il Dio che abita alle cime dei monti. Ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio, e questo va bene, l'altro ennesimo tema di Giovanni che torna. Nel Vangelo di Giovanni ci hanno sempre tutti fretta, e nessuno aveva la pressione bassa, perché fanno tutto molto mattino presto, sempre, si muovono sempre mattino presto, perché Giovanni ha fortissima questa immagine dell'urgenza della salvezza. La salvezza ci coglie sempre impreparati, arriva sempre quando ti distrai un attimo, non quando la cerchi, la costruisci, lotti, ma come gli amori, ti arriva tra capo e collo se appena appena molli un po' il controllo. La salvezza arriva sulla soglia tra il dormire e l'essere svegli, quando non hai ancora ripreso totalmente il controllo di te, no? Anche qui io credo noi abbiamo un tema gigantesco, perché credo spesso ci lamentiamo che Dio non parla, non si spiega, non si mostra, non lo incontriamo, ma abbiamo delle vite così governate, così organizzate, che anche volesse deve prendere un appuntamento 6 mesi prima, cioè ha bisogno di trovare uno spazietto nell'agenda che non è così banale, no? E perché, va bene, la nostra cultura ha un'ansia di controllo, tutti noi ci abbiamo, chi più chi meno, io sono un caso gravissimo, ma anche i più calmi tra noi hanno un tema di ansia da controllo, no? Perché in fondo siamo tutti ancora, ben in fondo, ma convinti che la salvezza è qualcosa che si guadagna, che si deve pagare, e che ci scoccia meno essere perdonati se me lo sono meritato. Perché essere perdonati se non me lo sono meritato mi farebbe girare veramente le scatole. Dunque, allora io adesso mi impegno e faccio delle cose buonissime, così è vero che mi perdonano, però un po' me lo sono anche guadagnato, no? E in tutta questa logica di controllo, di costruzione, di autosoggettività, non c'è più l'alba di una salvezza che ti sorprende, no? Tutto l'Antico Testamento è pieno di sogni. L'ultimo sognatore sarà Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Poi non sogna più quasi nessuno, tranne Pietro negli Atti, ma l'Antico Testamento è pieno di sogni, perché è chiaro, Dio parla quando te sei nel momento più debole, perché per le culture antiche e nomadi dormire era il grave pericolo, no? È il momento in cui non ti difendi, non sei protetto, non sei in guardia, no? Le bestie feroci, gli altri, i ladri, tutti possono prenderti. E per questo gli antichi chiamavano il sonno la piccola morte, e dunque Dio, in un tempo di assoluta non protezione, poteva parlare. Poi cambia la civiltà, cambia l'idea del sonno, cambia l'idea della notte, no? Non si dorme più sotto le stelle col rischio delle bestie feroci, e dunque si smette di sognare, o meglio, Dio non parla più nei sogni, Dio è più moderno in Luca e parla con 2 viandanti che stanno andando verso Emmaus, e si inserisce in un dialogo, no? Ha un aspetto più intellettuale, non so come dire, perché cosa capiscono, cosa cominciano a scoprire gli uomini? Che parlare è sbilanciante e non difensivo quanto il dormire per gli antichi, Se parlo, rivelo un pezzo di me all'altro, glielo do in mano, mi metto nelle sue mani. E parlare crea uno sbilanciamento che non posso più richiamare le parole che ho detto. E dunque non ho governo sull'effetto che fanno. E così via, no? Tutte le figure di urgenza, noi che abbiamo questo tema di controllo, non abbiamo, rischiamo di non avere l'urgenza dell'alba, l'urgenza della salvezza, il suo arrivare improvviso, perché non dormiamo più, non parliamo più, no, non ci sbilanciamo mai, no? Siamo assicurati con la pensione, con le organizzazioni, con le agende, con tutto strutturato, non c'è uno spazio. Allora, all'alba Gesù si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli seduto si li ammaestrava. Questa è la scena che costruisce Giovanni. Gesù seduto nel Tempio che parla. Gesù non parlerà più per tutto il testo, si ostinerà a non parlare fino a quando riparla con la donna. Ma non ha niente contro il parlare, Giovanni ce lo dice nel primo versetto. Il popolo andava da lui e lui li ammaestrava. L'incontro con Gesù è un dialogo e c'è questo dialogo fatto di parole e di volti che si guardano. Dal versetto seguente, in cui comincia il silenzio, c'è un altro tema di immagine di Giovanni, che è alzato, chinato. Il Vangelo di Giovanni è pieno di alzarsi, chinarsi, alzare gli occhi, abbassare gli occhi, guardare per terra, guardare il cielo, girarsi per guardare e così via. In questo testo è notevolissimo, Gesù proprio vistosamente, no? Immaginatevi il film, uno tutto bello scaldato ti dice ba, tu cosa fai, e quello si china e comincia a guardare per terra. E tutti noi avremmo la reazione di dire: gli sta dicendo che se ne frega, cioè gli sta dicendo non ti voglio proprio stare a sentire, che è un atteggiamento molto raro, eh? Gesù parla con i peccatori, parla con le prostitute, risponde a tutti, fa domande a tutti, qui proprio si chiama fuori. Dunque, ci dice Giovanni, gli scribi e farisei conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio, Mosè nella legge ci comandi lapidare donne come questa, tu che ne dici? Io capisco che a noi gli scribi e farisei ci stanno antipatici, nel senso che tutta la polemica antifarisaica dell'Evangelo ci è entrata nella testa. Ma questi non erano dei cattivoni e basta, cioè questi erano, come siamo noi oggi, dei devoti, dei cristiani impegnati, non so, degli operatori pastorali, della gente che pensava di aver ragione, non perché io abbia ragione, perché figurati, io sono il massimo dei peccatori, ma ho ragione perché sto dalla parte giusta. E questo è l'atteggiamento degli scribi e dei farisei, che fanno due operazioni, tre, ma insomma due fondamentali, poi un'altra mezza, in questo racconto di Giovanni, terribili. La prima, mettono in mezzo uno. Proprio secondo l'espressione mettere in mezzo qualcuno, proprio il modo di dire. La pongono in mezzo. Gesù parla sempre con chi dice: maestro, cosa devo fare? Oppure con chi fa una cosa, la samaritana va a tingere l'acqua, dammi da bere, no? Con chi parla di sé o vive la propria vita, Gesù fa. Con chi mette in mezzo un altro, Gesù si chiama fuori. Tutte le volte che qualcuno usa un altro, lo mette in mezzo, fa un'operazione di spostamento, diremmo noi con un linguaggio contemporaneo, cioè invece di dire noi non siamo d'accordo con quello che tu dici, noi pensiamo che tu non metti insieme giustizia e misericordia, noi pensiamo che tu sbagli andare a mangiare con i farisei pubblicani, e tutte le volte che il problema gli viene posto così, Gesù risponde, discute, spiega, non spiega. Questi fanno un'operazione terribile, prendono una e la usano Questo dicevano perché volevano metterla alla prova. Asterisco. Il piccolo problema è che nel 90% dei casi noi facciamo così. È molto raro che noi giochiamo su noi stessi. Giochiamo sempre su uno spostamento, mettiamo sempre in mezzo. Pensate esattamente rispetto alla legge del perdono. Noi abbiamo spessissimo atteggiamenti molto poco realistici rispetto al male che compiamo. L'atteggiamento più infantile è quello sempre di dire va bene, non è colpa mia, l'occasione, la situazione è capitato, non me ne sono accorto, no? Cioè, c'è già tutto questo mondo di scuse un po' infantili. Se superiamo questo mondo di scuse un po' infantili, rispetto al male, il nostro problema è sempre perché Dio mi ha messo in questa situazione, perché si è creata questa realtà, perché... Perché? Boh. Ma il problema è io e questa cosa, in che parentela stiamo? Io e questa cosa che realtà ha creato, al di là delle mie intenzioni, che cosa è successo a causa di questo? Io e ciò che è successo a causa di questo, come posso interagire? Ma rispetto al male il nostro problema è quasi sempre quello di operare uno spostamento, di mettere in mezzo qualcuno o qualcosa, spesso il nostro senso di colpa, e dunque, ah sì sì hai ragione, è un errore terribile, no? Che in genere è l'operazione per sentirsi dire ma no, ma dai, no? La misura corretta del prendere su di sé ciò che mi riguarda. Questa è la prima operazione terribile. La seconda operazione terribile che fanno è che oltre che mettere in mezzo la donna, mettono in mezzo la legge. Non dicono noi pensiamo che, ma dicono Mosè nella legge ci ha detto. E anche questa è un'operazione di spostamento che facciamo spessissimo. La forma più grave di questo è il fondamentalismo, la violenza in nome di una religione. Ma ci sono forme anche più quotidiane, non occorre essere un terrorista, cioè ci sono forme molto più concrete, no? Per esempio quando invochiamo i valori. E di fronte a una storia che è una realtà concreta, che è l'esperienza biografica di qualcuno, la mia o quella di altri, diciamo, ma il valore della vita, della giustizia, dico i due estremi per spiegare. Cioè per indicare la graduazione possibile, no? La terza operazione che dicevo un po' a metà, cioè due bruttissime, la terza metà è chiamare Gesù maestro. Cioè si mettono in relazione a Gesù riconoscendogli il suo ruolo ordinario, cioè loro applicano un metodo che è quello tipicamente ebraico, no? Di porre una questione a un maestro dicendo che cosa gli altri hanno detto, no? E dicendo tu che ne dici, cioè chiamando ad esprimere, invocano la sua autorità rabbinica, no? Ma Giovanni aggiunge, dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo, cioè Giovanni ci dice esplicitamente una volta tanto, non erano in buona fede, non erano interessati a una disputa rabbinica, in altre situazioni, in altri racconti. Ci sono dispute rabbiniche, a Gesù viene chiesto cosa pensi di questo piuttosto che di quello, ma non è questo il caso, dice Giovanni. E qui c'è questa meravigliosa reazione di Gesù. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. Uno vede l'immagine della chiusura di Gesù rispetto a questa questione. Non vuole entrare in questo dialogo. E noi diciamo, ma come? Gesù che dialoga con tutti, Gesù che pone l'appello della fede, Gesù che è lui che parla per primo con la Samaritana, Gesù che in fondo pare rompere le scatole quasi a chiunque gli passi a fianco, no? Che ammaestra, che insegna. Perché? E a me sembra molto evidente e anche molto duro, perché queste non sono le regole di un incontro. Perché qui non c'è distanza, disaccordo, lontananza, che va tutto bene. Qui c'è un spostamento, un incontro scorretto. C'è un uso strumentale di un'altra persona, un uso strumentale della fede. Gesù non ci sta. Siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo. E disse loro, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E qui a tutti ci viene un leggero moto di esultanza della serie, e gliela cantate a questi cattivoni degli scribi e farisei. Il problema è che, come dire, il cuore qui è un cuore duplice, è il perdono che l'adultero sa accettare ed è il perdono che questi non sanno accettare. L'unica cosa che Gesù dice è il tentativo di riportarli alla legge ordinaria di un incontro. Cioè, a dire, solo se sei senza peccato si può lapidare, se non siete in grado di lapidare, cos'altro volete fare? Ma loro non possono sentirsi senza peccato, non perché sono peccatori semplicemente, questo vale per tutti, ma perché se loro perdonano se stessi sono costretti a perdonare la donna. Ed è qui che secondo me si vede molto meglio questa dura legge del perdono. Essere perdonati è una grande fatica perché ci mette nella condizione di non poter più accusare nessuno. Perdiamo ogni diritto di giudizio. Accettare fino in fondo il perdono della propria esistenza significa sapere che siamo stati graziati, non perché giusti, e che dunque non abbiamo più diritto di giudicare nessuno. Ed è una dura legge. E gli scribi farisei si chiamano fuori, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Tornano alla loro casa perché non sanno accettare di mettersi dalla parte dei perdonati. Paradossalmente col loro comportamento affermano di essere dei peccatori. Guardate che è paradossale come situazione, no? E questa immagine di questi che se ne vanno veramente mi colpisce sempre tantissimo. Ci sono tanti modi per andarsene. Questo è uno dei più brutti. E l'incapacità ad accettare non essere dei giusti, ma di essere dei peccatori amati. Ed è questa la questione chiave dell'Evangelo. Non ce n'è un'altra. La differenza, la buona notizia, il nuovo che Gesù porta, non so, mettete l'espressione, proprio il proprio dell'Evangelo è non tanto nella notizia che siamo peccatori, lo sapevamo già, che siamo in grado di combinare casino, lo sappiamo, che siamo in grado anche di migliorarci, ogni tanto di correggerci, anche questo lo sappiamo, se uno si impegna qualcosa riesce a rimettere in sesto, non tutto, non sempre, ma insomma. Non siamo solo bestie, siamo anche capaci di migliorare un po'. E anche questo, niente di nuovo. Ma c'è un quid, che è il proprio dell'Evangelo, che è non siete amati quando sarete migliorati. Siete amati perché siete peccatori. E questa è una dura legge. Perché in fondo ognuno di noi desidererebbe essere amato per le sue belle virtù. Ma anche gli amori umani ci insegnano che amare un perfetto è una delle cose più rompiscatole che esista al mondo. Non è sopportabile, amare uno che ha solo virtù. Alla fine. Allora, questo mi sembra proprio il nucleo, no? E in questo parola di Gesù non c'è violenza e non c'è condanna. Non è che lui sta dicendo: voi come vi permettete di condannare questa donna quando voi siete anche voi peccatori? Non usa per niente questo metodo, no? Lascia il giudizio nelle loro mani. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. E poi ci sono questi due più uno, due versetti veramente teneri, più uno veramente denso. I due veramente teneri iniziano così: rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Solo che non c'è più un in mezzo, nel senso che quegli altri l'avevano messa in mezzo, ma poi se ne sono andati. Se è rimasto, come dice il Vangelo, solo Gesù, la donna è là in mezzo a che? Allora è chiaro, è un là in mezzo totalmente diverso. Prima la donna è stata messa in mezzo, Gesù la mette al centro, che è diverso. Rimane solo Gesù con la donna al centro della sua attenzione. Gesù non si china più, non scrive per terra, non chiude, apre. E dunque riprende esattamente il suo metodo, alzatosi. Allora Gesù le disse, e il suo metodo è che fa una domanda: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Chiede a lei, che è questa logica disarmante degli incontri con Gesù, che è molto peggio. Se mettesse delle condizioni, se dicesse io sono così, prendere o lasciare, uno si può anche arrabbiare e può dire: perché dovrei prenderti così? Ah! Ma siccome quell'altro ti dice cosa vuoi, disastro, cioè come faccio a dirti cosa voglio? Non sarò mai in grado di dirti cosa voglio. Riesco a spiegarmi con questo piccolo esempio. Se un altro mi dice ti regalo questo, mi fa piacere, e dopo posso anche dentro di me pensare, però certo se mi avesse regalato quest'altro sarebbe stato meglio, cioè conservarmi il mio briciolo di distanza, di raffreddamento emotivo, per non cascare dentro troppo, no, alla gratitudine che il dono di un altro mi dà. Ma se quell'altro mi dice cosa vuoi di regalo, aiuto, perché dopo se lui lo fa posso solo essere grata, non posso conservarmi un pezzettino di distanza, dunque mi tocca cascare dentro, non avere più una casa dove tornare, giocarmi completamente dentro la libertà dell'altro, che è una libertà di benedizione sulla mia vita. E questo è esattamente la dinamica degli incontri con Gesù. Gesù domanda perché Gesù non si mette di fronte con un gesto seduttorio la possibilità di benedire la nostra vita come noi vogliamo che sia benedetta. Perché possiamo cascare totalmente in questa situazione, senza dover tenere un'uscita di sicurezza. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Pensate, gli scrivi farisei dicono: Mosè condanna, tu cosa dici? Chiedono a lui di dire se condanna o non condanna. Gesù chiede alla donna: qualcuno ti ha condannata? E la donna dà la risposta minimale, l'unica volta che sentiamo la sua voce, e dice: nessuno, signore. Non lo chiama maestro. Guardate che anche qui l'uso di maestro e signore non è evidentemente casuale, Giovanni conosce bene questo uso, no? Maria di Magdala a quello che credeva il giardiniere dirà maestro, quando lui gli dice Maria e lei lo riconosce. Ma qui dice: nessuno, signore. La donna è ben consapevole che quest'uomo ha su di lei un potere, che è l'unico che ha un potere di giudizio. E lei non fa nessuno spostamento, non spiega, non dice no, però è capitato, cerca di capire, cioè non fa nessun ragionamento. Gesù le domanda: nessuno ti ha condannato? E lei risponde: nessuno. E Gesù le disse: neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Non solo, per usare una terminologia giuridica, Gesù la libera dalla pena, che era la lapidazione, facendo in modo che tutti questi altri se ne vadano, ma la libera anche dalla condanna. non sono, non avrà le conseguenze, dice, però certo che anche te, no, dice, neanche io ti condanno, va in pace e non peccare più. E questa frase che la liturgia riprende nelle liturgie penitenziarie, nella confessione eccetera eccetera, è proprio la frase del perdono, andare in pace e non peccare più, che non è il prezzo da pagare come tutti poi tendiamo a immaginare, cioè va bene, ti perdono se non pecchi più, non è così, non è detto così, è detto va in pace e non peccare più.
Posso dirti una cosa?
Sì.
Lei non ha chiesto perdono, cioè il perdono ti arriva comunque.
Assolutamente sì, nella logica evangelica sì, perché questo appunto, questo quid è che noi siamo dei peccatori amati, non se lo chiediamo, non se ce lo meritiamo, se ci scusiamo, se Gesù ci ama, Dio ci benedice la nostra vita com'è, per lui non è discriminante che noi siamo giusti o peccatori, detto, riesco un po' a spiegarmi? Cioè lei non ha chiesto niente, lei è stata messa in mezzo, e di per sé lei immagino fosse consapevole che ciò che l'aspettava era la lapidazione. Già vede che quelli se ne vanno e che non è lapidata e tira già un attimino un sospiro di sollievo. Poi Gesù non è che gli fa la ramanzina, no? Gli dice nessuno ti ha condannata, lei dice nessuno, lui dice neanche io ti condanno, va. E lei, cioè, lei non ha fatto niente, né per meritarsi, né per... non ha fatto niente. Allora io credo che da questo punto di vista noi, come dire, dovremmo dedicare la Quaresima a cercare di sentirci dei peccatori amati, non a tentare di fare i buoni propositi per diventare giusti. Scusate se lo dico con un linguaggio un po' da catechismo, ma perché credo che è chiaro, no? E che è chiaro, ma soprattutto che è molto diverso, che un adulto sa, al di là del linguaggio un po' infantile, che un adulto sa qual è la differenza tra dedicare un percorso penitenziale, un tempo liturgico, una preghiera a sentirsi un peccatore amato, oppure a tentare di diventare un giusto. E dunque poi c'è il versetto tosto, quello contenutistico. Di nuovo Gesù parlò loro, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Cioè Gesù dice, Giovanni fa dire a Gesù, a conclusione di questo piccolo episodio, come dire, il finale è un finale in dissolvenza luminosa. Vedete quando il film fa, si allontana allargando la luce, no? Cioè dice, attenzione, certo, questo era un caso molto concreto, una donna, un adulterio, la legge di Mosè, no? Ma noi non ci abbiamo più gli scrivi farisei, non ci abbiamo più la legge di Mosè. Sugli adulteri, come dire, possiamo variamente fare ragionamenti, non rischiamo la lapidazione, almeno qui noi, bene, dunque non è questo il nostro caso? Allora il versetto 12 dice, attenzione, questo è un caso. Gesù dice, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Traduco in termini rispetto al discorso del perdono che facciamo prima, noi non siamo giusti, siamo dei peccatori amati, ma Gesù è giusto. Dunque, mandate avanti me, dice Gesù, che vi faccio entrare. Cioè, che laddove basta essere amati, ve la cavate da soli. Laddove occorresse anche essere giusti, venite dietro me. Riesco un po' a tradurre cos'è questo io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre. Cioè, per la giustizia possiamo usare la sua. Per l'essere amati in quanto peccatori è tutta roba nostra. E dunque va bene così, non abbiamo più tenebre. Ecco, io mi fermerei, nel senso che mi sembra che io potrei parlare per un'altra oretta, ma non è il caso. Ma soprattutto che questo testo forse ci può così accompagnare in quest'ultimo tratto di Quaresima, no? E forse ci può anche guidare, come dire, nell'avvicinarsi al sacramento della riconciliazione, che ancora è una buona abitudine quaresimale, no? Che uno per Pasqua si confessa, no? Forse possiamo provare a metterlo su questa, come dire, su questo sfondo, e provare un po' a vedere cosa vediamo di diverso, no? Non è un caso, oggi non si chiama più così, ma non è un caso che il sacramento della riconciliazione è così, era chiamato confessione, che certo è la confessione dei peccati, cioè il fatto che io dicevo i miei peccati, ma non è questo l'unico significato del termine confessare, no? Giuridicamente la confessione è la confessione di un reo, ma teologicamente la confessione è la confessio fidei, cioè io confesso la fede, quella dei martiri, quella dei santi. I confessori, i santi confessori sono quelli che hanno confessato la fede, non quelli che confessavano, no? Cioè quelli che hanno detto sì, io sto sotto questa benedizione. Allora forse dovremmo riprendere questo tema, no? Che noi confessiamo di stare sotto la benedizione di un perdono che non è a buon mercato, perché ci chiede di riconoscere l'essere perdonati senza merito, no? Che è forse una delle cose che ci scoccia di più al mondo.
Posso chiedere una cosa? Sì. Quindi la nostra responsabilità, cioè se accettiamo, siamo peccatori, l'importante è essere amati, l'unica nostra responsabilità è l'accettazione di questo principio.
Esattamente sì, ma chiunque abbia mai amato una volta nella vita sa che sono cavoli, cioè che solo teoricamente dire ah vabbè, accettare un amore, che problema c'è? Che problema c'è? C'è un bel problema. Io sono a posto. Ma un amore è qualcosa che fa sì che tu non riesci più a pensare a te come te solo. E che tutto viene, in qualche modo, viene ripensato e riorganizzato, no? Che è il motivo per cui tutti noi siamo felici degli amori quando ci capitano, ma siamo contemporaneamente in genere molto impauriti, no? O se, come dire, una storia, un amore diventa un matrimonio e viviamo con un'altra persona, siamo contentissimi e anche brontolonosissimi, nel senso che poi, no, la misura quotidiana è che lo spazio dell'altro e il mio collidono, no? E che non me ne posso più fregare. Dunque, qual è la nostra responsabilità? Certo, la nostra responsabilità è quella di accettare di essere amati, di stare dentro questo amore. E dunque, con tutto ciò che questo preso sul serio significa, ma che non è devo fare, devo impegnarmi, devo guadagnarmi, ma è ok, cioè mi è arrivato sto ciclone nell'esistenza e mo bisogna rigirarla, no? Che questa roba qui si chiamerebbe conversione, cioè nel senso che uno però fa la conversione a due, cioè gira la propria esistenza, no? Il problema centrale dell'esistenza cristiana è questo, è l'esperienza del decidere di stare dentro un amore e dell'accettare che quell'amore ristrutturi la tua esistenza, che appunto non è poco.
Quindi anche non peccare più è una conseguenza di questo.
Esattamente, cioè non peccare più non è semplicemente non trasgredire la legge, no? O peggio, non farti beccare, cioè, che è la versione ancora più. Cioè, perché sennò la logica è non trasgredire la legge, poi non farti beccare, poi vabbè, se ti beccano invocare attenuanti e così via, cioè puoi scendere all'infinito, no? Ma il problema è esattamente il non peccare più, e nella prima metà vai in pace e non peccare più, no? Cioè riorganizzati intorno a una benedizione, che ripeto, solo teoricamente uno dice vabbè, ma se il problema non è il peccato, allora vai, no? Che godure, si può fare tutto. Sì, certo, no? Però è un ragionamento come quando uno compie 18 anni e dice adesso sono maggiorenne e posso fare tutto, o la prima volta che va a star fuori casa per l'università, è che per in genere tutti i primi 3 mesi fanno le 3 di notte tutte le sere, E dopo, se vogliono dare un esame ogni tanto o sopravvivere a loro stessi, cominciano a darsi una calmata, per cui senza che nessuno li obblighi a rientrare, però ogni tanto devono dormire. Allora, è esattamente la stessa cosa, cioè noi abbiamo per 5 minuti la sensazione di dire, il problema non è il peccato, wow, possiamo fare tutto. Sì, però dopo, se tu vuoi vivere, vuoi una vita di benedizione dentro questo amore, e poi in qualche modo devi così, non peccare più, cioè devi mettere a posto la tua esistenza rispetto a questa benedizione. Buona Pasqua.